L'ultimo atto della lunga storia di riforme che ha riguardato la scuola italiana è avvenuto pochi mesi fa, il 23 dicembre 2023, quando il Senato ha approvato il testo di un decreto delega, il 924A, che istituisce la cosiddetta filiera tecnologico-professionale. Questa è una nuova sperimentazione quadriennale che ha suscitato molte polemiche. I sindacati si sono opposti e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato un parere negativo. Dietro l'etichetta di filiera tecnologico-professionale c'è un provvedimento che riguarda tutte le scuole superiori, per intenderci. Si vogliono lanciare dei percorsi sperimentali assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze del profilo educativo con le stesse competenze in uscita dei percorsi quinquennali. Proprio la sperimentazione è l'oggetto del decreto ministeriale 240 del 2023, che quindi precede e non segue, come sarebbe corretto, il percorso disegnato dalle leggi al momento in discussione. Insomma, è la storia di un ennesimo riordino della scuola che sembra, secondo alcuni, ribadire come l'istruzione sia intimamente succube alle richieste del mercato del lavoro. Dietro a questo provvedimento molti, come la CGIL, vedono un'idea di istruzione come luogo di scambio tra offerta formativa e inserimento nel mondo del lavoro. Questa, dicono, è una dinamica che pensa alle tappe della vita e della ricerca di identità soltanto come una collezione di competenze prestabilite. Ma l'istruzione diventerebbe così una merce, definitivamente. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. L'idea sbagliata di oggi è il concetto di competenza. Parleremo di come questo concetto sia stato strumentalizzato per piegare la formazione, l'istruzione, alle richieste del mercato del lavoro. Ma prima di tutto, cosa sono veramente le competenze? Ne parleremo con Giacomo Vincenzi e Umberto Pantarelli, entrambi dottorandi in semiotica presso il nostro dipartimento. Giacomo e Umberto, voi vi occupate di una disciplina piuttosto particolare, la semiotica educativa. Che cos'è? E cosa ci dice sulla competenza e sul fatto che sia un'idea sbagliata?
Per ridurre all'osso, Gabriele, io e Giacomo analizziamo i significati del sistema scolastico sotto diverse prospettive, in modo tale da individuare incoerenze, ideologie e stereotipi. Cerchiamo di indagare le modalità attraverso cui i significati si formano in determinate porzioni socioculturali e poi come questi significati, molto spesso appunto incoerenti ideologici, determinano una serie di credenze e orientino una serie di pratiche. Applicando questo metodo alla scuola, l'idea è che si possa intervenire su questi significati sia a un livello globale, attraverso una maggiore definizione dei concetti utilizzati a un livello legislativo e direttivo, sia a un livello locale, aiutando a coprogettare con docenti dei progetti interattivi e dinamici. Molti insegnanti, tra l'altro, innovano costantemente la loro lezione, facendo creare agli studenti podcast, progettare app per le ricerche, realizzare video, mostre immersive e audiolibri. Creando delle cornici significative per gli apprendimenti, le competenze appariranno come ciò che emerge da queste esperienze, non come la mera certificazione di abilità e saperi. È una chiave questa per innescare processi di autoconsapevolezza, che per definizione non possono essere valutati immediatamente in modo quantitativo. Dobbiamo sempre ricordare inoltre come le esperienze nelle vite individuali, soprattutto in ambito educativo, lasciano una traccia e cambiano le persone. Il problema è proprio qui. Nella scuola spesso si tende a inquadrare le competenze come una lista di abilità e saperi oggettivati, reificati e astratti come se essi precedessero le pratiche in cui sviluppiamo queste abilità. Se si assume questa concezione puramente oggettiva, si rischia di far perdere il senso della scoperta. E infatti i ragazzi, quando capiscono che devono soddisfare dei parametri standard, si disaffezionano e assistiamo a un sensibile calo della curiosità e a una automatizzazione dei meccanismi di studio al solo fine del voto. Ecco, forse questo non ci aiuta a comprendere come l'idea di competenza sia sbagliata, ma come è corretto inquadrarla nella progettazione didattica.
Beh, sebbene io sia lontano dal mondo della scuola, credo di capire quali obiettivi tu individui nella semiotica educativa. In un certo senso si intende preservare la fatica e lo sforzo che è tipico di ogni forma di apprendimento attraverso la possibilità di realizzare pratiche interattive e dinamiche. Ma allora mi chiedo, perché è interessante applicare anche uno sguardo analitico alle competenze? Giacomo, tu cosa ne pensi?
Come diceva Umberto, lo sguardo del semiologo sulla scuola ci impone di analizzare come gli studenti apprendano sia attraverso l'interpretazione di determinati materiali di studio, sia attraverso i significati che nascono dalle relazioni tra gli attori della scuola. È opportuno, quindi, guardare a fondo come comunica il sistema scolastico e, quindi, come alcuni concetti possono essere sbagliati, o meglio, come l'uso di alcuni concetti sia sbagliato. Prendi il concetto di competenza, di cui da anni si fa un gran parlare. Ma cos'è una competenza? Di competenza e competenze a scuola si parla in ogni ordine e grado. Abbiamo praticamente a che fare con un campo semantico vastissimo, che non permette una definizione univoca. Nei documenti europei e nazionali, ad esempio, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Nei documenti contenenti il piano dell'offerta formativa, invece, le vediamo suddivise in hard e soft skills, oppure in competenze disciplinari e competenze trasversali, ovvero utilizzabili in diversi ambiti e attività. Spesso, poi, nelle proposte di legge, come il recente disegno di legge 924 che hai menzionato all'inizio, le vediamo presentate come indispensabili per soddisfare le richieste del mercato del lavoro. La didattica delle competenze è un titolo che ripugna tanti docenti e fa sognare tanti altri. Convince tanti per motivi giusti e altrettanti ne dissuade. È un gran caos nel quale rischiano di attecchire idee e abitudini sbagliate, come ad esempio quella che vogliamo portare alla luce oggi, ovvero che la scuola delle competenze, per come viene interpretata ai più alti livelli istituzionali, è un sistema che promuove la formazione di individui capaci di abilità e conoscenze predeterminate e standardizzate, a cui viene appiccicato, un po' ipocritamente, il nome di competenze. Hai presente quando si dice «quella persona è fatta con lo stampino»? Ecco, spesso nella comunicazione scolastica e normativa sembra che la persona, in termini di competenze, sia trattata come una scatola da riempire. È come se avessimo combattuto per anni una battaglia per abbandonare la visione dei giovani come teste vuote da riempire con delle nozioni, per poi sostituire questa visione con quella di una scatola da riempire con abilità utili a soddisfare le richieste del mercato del lavoro. Sembra un po' assurdo, Gabriele, che dici?
Ma quindi da cosa si capisce che l'idea stessa di competenza sia problematica, come dici tu? Hai degli esempi succosi per farmi capire meglio come quest'idea non è solo sbagliata, ma a quanto pare anche problematica?
La mia non è una critica all'idea di competenza, anzi, da anni mi occupo di formazione in questo ambito. Quello che ritengo sbagliato è pensare che le competenze siano un traguardo da raggiungere o uno standard a cui aderire. L'idea sbagliata è quindi quella di costringere gli studenti a valutazioni e certificazioni di competenze che non sono altro che il possesso di nozioni e la capacità di compiere questo o quel task. Cosicché i diplomi sono atti di proprietà che attestano il possesso di questo o quel requisito utile per questo o quel percorso formativo o lavorativo in uscita dalla scuola. Poco importa poi se la competenza, intesa come interesse, come condizione personale, come piacere della persona a svolgere un compito, passa in secondo piano o svanisce. Se esiste davvero o non esiste. A me interessa far emergere come sia sbagliato accostare i termini filiera tecnologico-professionale allo sviluppo di competenze. Queste non possono essere un ingranaggio di quella, a meno che non siano svuotate del significato personale che le rende importanti per lo studente e ridotte a checklist di abilità per il mercato del lavoro. Dobbiamo pensare alle competenze come a dei fenomeni atmosferici, come a qualcosa che si manifesta in un determinato momento e in una determinata persona, a seguito di condizioni ambientali favorevoli. Le competenze che emergono dalla performance di uno studente non dovrebbero essere il traguardo di un percorso, ma lo strumento per valutare la scuola. Invece, nella scuola burocratica, esse sono un premio che viene preparato in anticipo, quando dovrebbero essere descritte di volta in volta a seguito delle performance dei singoli studenti. Il rischio è quello di trascurare le competenze trasversali dello studente come persona, le vere chiavi per essere resilienti e flessibili nei cambiamenti strumentali a cui siamo sottoposti tutti i giorni.
Bene, ma non vi sembra che un conto sia la comunicazione di istituto e un conto quella normativa? Cioè, forse non c'è davvero una problematica, ma semplicemente due sistemi diversi che comunicano più o meno in sinergia.
Questo è verissimo, Gabriele, ma ti direi che da un punto di vista semiotico è fondamentale proprio analizzare lo scarto tra questi livelli. Si tratta di correlare i messaggi che arrivano allo studente, destinatario delle comunicazioni scolastiche, in rapporto alle ideologie in base alle quali sono stati formulati. Quando analizziamo le caratteristiche innovative di una scuola, guardiamo anzitutto a come è organizzato lo spazio e come viene scandito il tempo, se per esempio un'aula appartiene all'insegnante oppure alla classe. Sembrano banalità, ma chi ha attivato in Italia seri processi di innovazione mettendo lo studente al centro è partito proprio da questi elementi basati sullo spazio e i tempi. Dando un ruolo anche all'ambiente, si va verso un vissuto scolastico diverso, disvelando le competenze in base alle relazioni tra persone, oggetti e ambiente. In un certo senso, è come se l'istituto, nel raccontarsi e realizzare i suoi obiettivi, vada oltre le impasse normative e anzi riesca a realizzare anche cose molto lodevoli.
Io credo invece che sia importante che gli utenti finali del sistema scolastico, che sono gli studenti e le famiglie, si rendano conto di come le singole scuole, che per il nostro ordinamento hanno una loro autonomia istituzionale, fatichino a costruire una propria identità basata su scelte valutative e metodologiche diverse da metodi di insegnamento codificati. Non credo ci sia un unico colpevole di questa situazione, ma un ruolo importante lo gioca appunto l'ambiguità delle norme ministeriali, che hanno abolito già da diversi decenni i programmi scolastici, indicando le competenze che gli studenti devono sviluppare durante il loro percorso scolastico. Ma se la competenza è il far proprio un certo set di conoscenze, grazie a una personale attitudine fatta di responsabilità, di autonomia, di interesse, di intraprendenza, oggetto di valutazione devono essere innanzitutto le scuole, poi gli studenti. Altrimenti ci troviamo di fronte all'uso sbagliato della parola competenze. Sbagliato non perché si discosti da una sorta di definizione assoluta, ma perché si discosta dalla definizione che l'uso stesso della parola competenza nel contesto della scuola richiede. Responsabilità e autonomia, dicevamo prima. Come vedi, Gabriele, è un problema incredibilmente semiotico, è un problema di interpretazione. E allora questa problematica è davvero tale se leggiamo appunto l'ultimo disegno di legge per le scuole secondarie, perché trattando le competenze soltanto come un prodotto, in modo analogo a come erano e spesso sono ancora immaginate le conoscenze nell'idea di scuola, tutto programmi e voti della scuola burocratica, non fa che aumentare un senso di immodificabilità, allontanandosi da tanti esempi virtuosi e facendo disperdere il senso del cambiamento che molte scuole invece stanno attuando.
D'altra parte, la competenza nei processi di innovazione che state studiando e che provate voi stessi a realizzare diventa un concetto qualitativo osservabile in pratica. È anche qualcosa su cui si potrebbero valutare i docenti. Proprio questo punto non lo avete toccato quasi per niente, il ruolo del docente in questo rapporto di trasmissione e valutazione delle competenze. Alla fine, sono proprio i docenti gli anelli che permettono il passaggio del concetto di competenza da una dimensione normativa a una applicativa, o mi sbaglio?
Beh, potremmo riprendere la metafora dei fenomeni atmosferici, che inglobano anche la formazione e l'aggiornamento professionale. Prendiamo ad esempio l'uso scolastico del digitale e delle nuove tecnologie. Bene, a volte questi fenomeni sono delle vere e proprie tempeste di caos. Troppi strumenti, troppe possibilità, poco tempo per progettare in maniera adeguata. Altre volte, l'atmosfera che si può creare è quella della perfetta calma, che però ci porta ad un semplice trasferimento di pratiche che prima facevamo in presenza, mentre adesso le trasliamo sugli schermi, senza di fatto far avvenire un cambiamento significativo nelle pratiche di apprendimento. Del resto lo abbiamo visto in pandemia. Facciamo un processo di trasformazione digitale molto accelerato o facciamo una traslazione light? Non vorrei essere frainteso qui, era difficile scegliere e comunque adesso non rimane che comprenderne gli effetti. Solo che, come ho accennato prima, bisogna fare in modo che i docenti possano essere essi stessi creativi, piuttosto che ripetitivi, sia nella progettazione didattica, sia nella diversificazione degli apprendimenti, mettendo in risonanza, ad esempio, i contenuti disciplinari con le nuove possibilità di creazione e di scrittura che il web presenta. Io penso che questa sia una vera e propria chiave di volta nella formazione.
Mi accodo dicendo che nella mia esperienza di docente e formatore ho potuto constatare come gli insegnanti siano davvero interessati al successo scolastico degli studenti, in termini di sviluppo della persona e delle loro competenze, appunto. Gli insegnanti vogliono bene ai loro studenti, in maniera più o meno consapevole, più o meno esplicita. Ci tengono davvero, altrimenti difficilmente riuscirebbero a svolgere quella professione. Quello che serve, a mio avviso, è un cambiamento culturale radicale che ovviamente coinvolge la scuola, andando però ben oltre di essa. Un dibattito serio a livello legislativo, politico, culturale e sociale dovrebbe ruotare intorno alla consapevolezza condivisa che in un'epoca di conoscenze a portata di smartphone non ha senso immaginare di mettere in piedi una gigantesca organizzazione di persone, di edifici, mense, trasporti, infrastrutture informatiche, per sapere quali rotte tracciò Cristoforo Colombo, imparare l'equazione della parabola o le principali opere di Kant. Ma se mi fermassi qui, direi un'ovvietà, e allora aggiungo: il dibattito intorno alla scuola deve smettere di identificare la scuola con il sistema di valutazione degli studenti e provare a immaginare una scuola libera da obblighi educativi e formativi verso altri soggetti, come il mondo del lavoro, come le università, che non siano gli studenti stessi. Per tornare ai docenti, infine, concludo dicendo che senza un dibattito a largo spettro che accetti la possibilità di una scuola del genere, sarà impossibile valorizzare il loro lavoro come sviluppatori di competenze personali, e voglio insistere su questa parola persona dello studente, piuttosto che di certificatori di requisiti per il prossimo step formativo o professionale.
Quindi la competenza non è un'idea sbagliata in sé. Sicuramente non stiamo intessendo l'elogio dell'incompetenza. Ma il rapporto tra scuole e competenze è problematico. È un problema di interpretazioni e quindi un problema squisitamente semiotico. Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.